This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Buongiornissimo dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è martedì 12 marzo 2024 e queste grandi linee, il podcast che ogni giorno vi accompagna alla scoperta delle notizie fondamentali dall'Italia e dall'estero. Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Alessio Gherchi.
Vi ricordiamo che le notizie di cui vi stiamo per parlare non sono state approfondite, in quanto la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi e che a un certo punto questo podcast diventerà un contenuto esclusivo per gli abbonati. Ma intanto partiamo.
E partiamo dall'Italia. Dunque partiamo con la notizia in sé, ovvero che si è concluso il processo di primo grado su una delle parti di quello che insomma mediaticamente viene chiamato caso Consip. Ora, se questo non vi dice niente e non vi biasimo perché è una storia che va avanti da anni ed è molto contorta, cerchiamo di fare un breve, brevissimo, giuro, riassunto per capire di cosa stiamo parlando. Allora, la Consip è la società che si occupa di appalti per la pubblica amministrazione, per il governo insomma. L'inchiesta iniziò nel 2016 quando il magistrato Woodcock, che molti di voi ricorderanno, mandò avanti un'ipotesi di reato per l'imprenditore Alfredo Romeo, supponendo una corruzione di funzionari pubblici della Consip per ottenere appalti nella sanità. Facendola molto breve e risparmiandovi le varie vicissitudini e la ricerca di prove e intercettazioni, i magistrati avevano ipotizzato che il tramite tra Consip e Romeo fosse Tiziano Renzi, il padre di Matteo Renzi, che avrebbe dovuto fare pressioni per l'assegnazione degli appalti. Renzi Senior, che a sua volta insomma era stato politico e imprenditore, giusto per farci un'idea. Poi vi risparmio di nuovo le divisioni interne all'inchiesta e la separazione in numerosi filoni, ma la cosa interessante è che negli anni questa vicenda è passata da un semplice, tra molte virgolette, caso di corruzione, a un caso mediatico gigantesco, con al centro i rapporti tra stampa, magistratura, politica, forze dell'ordine e così via. Ci furono infatti molte, sottolineo molte, irregolarità nell'inchiesta. Parliamo di prove alterate o nascoste, intercettazioni alterate, e quello che da molti venne inquadrato come un palese tentativo di incastrare proprio Tiziano Renzi, con l'unico scopo, insomma, di alzare l'asticella dell'inchiesta, coinvolgendo l'altro Renzi, quello più famoso. Clamorosa fu l'intercettazione che avrebbe dovuto dimostrare che Romeo e Renzi si fossero incontrati, salvo poi dimostrare invece che non era Romeo ma Italo Bocchino e si parlava di Matteo Renzi e non di Tiziano, quindi insomma un pochino diverso. Tutto questo per dirvi cosa? Che il processo si è concluso con l'assoluzione di 8 persone e la condanna di 2, e tra gli assolti ci sono proprio sia Tiziano Renzi che Alfredo Romeo, mentre sono stati invece condannati un colonnello e un maggiore dei carabinieri, rispettivamente a 3 mesi e a 1 anno e 6 mesi, con pena sospesa ma insomma multa di 50.000 euro, con l'accusa di aver falsificato i verbali che avrebbero dovuto incastrare Tiziano Renzi. Inutile dire che l'inchiesta è stata negli anni uno dei punti focali che hanno ruotato intorno alla politica di Matteo Renzi, per cui insomma è stato attaccato numerose volte da più parti, sia politiche che giornalistiche. Insomma, se vogliamo rappresentare la definizione da vocabolario di accanimento sia giudiziario che di stampa. Chiudo con un tweet appunto di Renzi, che commentando la vicenda si è detto incredibilmente felice, ma anche con un dolore che dopo tanti anni ovviamente non se ne andrà.
Beh, io ricordo che quando era partito il tutto, cioè, si parlava solo del padre di Renzi, solo di Tiziano Renzi. Io mi ho questi vaghi ricordi Tiziano Renzi e basta, perché all'epoca Renzi, se non sbaglio, era anche presidente del Consiglio, quindi...
Io ricordo che persino a casa sua, inquadrarono tipo la carriola nel giardino dietro casa sua per far vedere che aveva qualcosa a che fare con gli appalti, cioè robe folli.
La carriola degli appalti.
La carriola del padre di Matteo Renzi, che era una prova incredibile.
Erano tutti contenuti lì, no? Gli appalti, c'erano fisicamente dentro la carriola.
Erano fisicamente degli appalti.
Però comunque faceva molto notizia il fatto che fosse... coinvolto lui, e quindi tutto era centrato su di lui, e la cosa folle è che alla fine lui è stato assolto, quindi fa capire quanto l'accanimento mediatico sia stato veramente tanto.
Ed è ancora tutto incentrato su di lui, cioè buona parte della politica italiana continua a ruotare intorno ai casi giudiziari di Matteo Renzi, con tutto quello che possiamo pensare dei disastri che ha fatto Renzi, però oggettivamente è vero. Passiamo agli esteri.
Un breve aggiornamento dalla catastrofica situazione di Haiti, di cui vi abbiamo parlato già la settimana scorsa in puntata. È arrivato ieri in tarda serata, quindi nella tarda serata di lunedì, l'annuncio delle dimissioni di Ariel Henry, che è il presidente ad interim, che era il presidente ad interim e primo ministro dello stato di Haiti, che da qualche giorno non riesce ad entrare nel paese. Vi ricordo che le forti manifestazioni che si sono trasformate in una guerriglia fra bande armate, soprattutto nella capitale ma in tutto il paese, si erano originate da delle manifestazioni che richiedevano le dimissioni di Henri, che a quanto pare risultava, almeno per la popolazione locale, attaccato illegittimamente al potere.
Quindi lo volevano anche morto, diciamo così, le bande criminali, se non sbaglio.
Diciamo così.
Diciamo che fa bene a non tornare.
Ecco.
Sempre lunedì si era tenuto un incontro dei leader delle nazioni caraibiche a Kingston, in Giamaica, al quale non pare che Henri abbia partecipato perché dovrebbe trovarsi a Porto Rico, ma comunque ci sono stati degli sviluppi interessanti perché a questo incontro ha presenziato Blinken, il segretario di Stato degli Stati Uniti, che ha promesso 100 milioni di dollari in supporto a una missione di sicurezza ONU, più altri 33 milioni in aiuti umanitari. Anche se non è ancora chiaro quando verrà effettivamente iniziata la missione internazionale a cui faceva riferimento. Comunque la paura di una guerra, dello scoppiare di una guerra civile è sempre più concreta. L'accesso a cibo, acqua e sanità è difficilissimo per la popolazione in quanto per le strade ancora imperversa appunto la guerriglia e al momento i funzionari diplomatici di missioni statunitensi, europee e specificatamente tedesche hanno evacuato il proprio personale diplomatico da Haiti.
Ma quindi adesso che Henri si è dimesso, la situazione continua a peggiorare oppure c'è uno spiraglio?
Allora, credo che le dimissioni di Henri siano state fatte specificatamente per cercare di disinnescare la situazione, ma non sembra essere stato questo il caso, ecco. Perché quello che si vuole è, non voglio dire mettere a ferro e fuoco il paese, però sostanzialmente ribaltare completamente l'assetto precedente e mettere qualcun altro a capo, con tutto quello che sta succedendo con le bande ovviamente. Quindi possiamo supporre che non sarà una transizione esattamente democratica, ecco.
E soprattutto pacifica.
E da questo punto di vista l'intervento delle forze dell'ONU, che viene chiamato missione di sicurezza, ma sostanzialmente si tratterebbe di riprendere il controllo di Haiti
con la forza.
E, insomma, sappiamo bene che l'ONU non è esattamente incline a questo tipo di presa di forza, non in questo clima almeno. Quindi staremo a vedere. Ci sono 100 milioni spesi, vedremo come verranno investiti.
Ci spostiamo in India perché dobbiamo parlare di una nuova legge, il Citizenship Amendment Act, che è una nuova legge sulla cittadinanza in India. Ed è una legge di cui si sta parlando perché è molto controversa. Parliamo innanzitutto di cosa parla questa legge, perché garantisce la nazionalità indiana a 6 minoranze religiose, insomma tutte le persone che sono entrate in India da prima del dicembre del 2014. E parliamo di minoranze perseguitate in Pakistan, Bangladesh e Afghanistan per motivi religiosi. Le minoranze religiose nello specifico sono induisti, sikh, buddisti, jainisti, parsi e cristiani. Ora, perché è una legge controversa? Perché si sta parlando del fatto che sia una legge discriminatoria per i musulmani, che non ho nominato e non ho nominato per un motivo, perché le preoccupazioni riguardano il fatto che possa ulteriormente discriminare la minoranza musulmana, che poi parla di minoranza musulmana in India è un po' strano perché parliamo di 200 milioni di musulmani in India attualmente, e il timore per la preoccupazione dei musulmani è che questo sia una sorta di preludio a un registro di cittadinanza, anche se comunque c'è un problema molto diffuso in India che è la questione dei documenti, perché molti vivendo in povertà sono anche senza documenti, quindi la questione è molto controversa. Si parla di una legge che era passata 5 anni fa nel dicembre del 2019, ma è stata implementata solo ora perché durante questo periodo, in questi 5 anni, ci sono state molte proteste e anche violenze che hanno portato anche alla morte di 100 persone. Insomma, questa legge è stata molto contestata, però è stata quindi promulgata, arriva a ridosso delle elezioni presidenziali che si dovranno tenere a metà aprile, e per quanto comunque diversi ministeri degli stati indiani che sono governati dai partiti di opposizione hanno promesso che non implementeranno questa nuova legge di cittadinanza, insomma possono fare ben poco davanti alle decisioni del governo centrale di Modi, che ovviamente sappiamo, con il suo partito che è nazionalista e soprattutto induista, continua a mettere in secondo piano e a discriminare sempre di più la popolazione musulmana, ecco. Quindi è un altro tassello che si aggiunge ad una situazione già abbastanza delicata, ecco.
Sì, come sempre le leggi più estreme vengono messe avanti a ridosso della campagna elettorale, ovviamente per cercare di accumulare quanti più voti possibili.
Tra l'altro il governo indiano ha anche dichiarato che i musulmani non hanno proprio non hanno bisogno di questa protezione, ecco, da parte dell'India. Quindi c'è proprio un sentimento di continuare a spingere verso questa situazione e recluderli ancora di più nel paese.
È proprio quella la cosa che mi dà più da pensare, ovvero il fatto che il governo centrale ritenga che i cittadini musulmani non abbiano bisogno della protezione del governo centrale, quasi come se non fossero cittadini, che poi è esattamente il punto che stiamo affrontando. Mi sembra una visione un po' miope, soprattutto considerando che ci sono 200 milioni di musulmani, nonostante ovviamente siano la minoranza, e già questo dovrebbe...
Fa strano, ripeto, però...
Dovrebbe farci pensare.
Esatto.
Cioè, 200 milioni sono comunque la minoranza, ma non sono assolutamente una quantità di persone da ignorare da un punto di vista né elettorale, né sociale, né culturale. È quello che Modi sta facendo, ed è quello che a un certo punto finirà per esplodergli in faccia.
Anche perché comunque c'è da dire che abbiamo affrontato tante volte il discorso dell'India, e la popolarità di Modi e del partito è comunque in ascesa, anche perché c'è la questione della religione induista che è la principale, e quindi il fatto che a ridosso delle elezioni, insomma, si vada a fare una legge di questo tipo non fa che dare ancora più peso all'elettorato, che quindi continua ad appoggiare, a sostenere Modi. Quindi c'è anche questa questione qui, insomma, che è una questione veramente problematica, secondo me.
Passiamo al settore guerra.
Vi do qualche aggiornamento dalla situazione in Medio Oriente. Vi abbiamo già accennato ieri che è iniziato il Ramadan, e già da prima di ieri vi avevamo parlato della possibilità di restrizioni all'ingresso al sito di Al-Aqsa, la moschea, una delle, dei luoghi principali per il culto islamico, che è in un territorio che è sacro anche agli ebrei. Ebbene, dopo degli scontri anche violenti domenica, che hanno bloccato l'ingresso di molti palestinesi al sito, pare che nella giornata di ieri in migliaia siano riusciti a raggiungerlo, in quanto c'è stata una sorta di allentamento dei controlli agli ingressi, che ha permesso appunto a queste persone di avvicinarsi al luogo in cui praticare i propri riti. Continuando con gli aggiornamenti, c'è stato un report di intelligence statunitense che ha messo in discussione la tenuta del governo di Netanyahu, dubbi che riguardano soprattutto la capacità di tenuta del primo ministro, nel senso che questo report commenterebbe una certa sfiducia nei confronti della leadership, che era già presente prima del conflitto esacerbatosi il 7 ottobre, ma che si è acuita in questi mesi di campagna bellica su Gaza. E sempre secondo il report sarebbero attese proteste che richiederanno dimissioni di Netanyahu e nuove elezioni. Sempre il report mette anche in discussione la validità dell'obiettivo di distruzione totale di Hamas, in quanto si immagina, diciamo, una reale impossibilità di poterlo fare, soprattutto anni di resistenza a venire, nel senso puoi anche eliminare un tot di persone e infrastrutture adesso, ma probabilmente l'idea continuerà a resistere. Un altro aggiornamento riguarda un attacco aereo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno condotto in Yemen. Sono state colpite delle città portuali e delle piccole città nello Yemen occidentale. Secondo i dati forniti dal governo ufficiale yemenita, sono state uccise 11 persone e ferite 14, e distrutti un'imbarcazione sottomarina e 18 missili che sarebbero stati atti alla distruzione delle imbarcazioni. Vi ricordiamo il motivo per cui appunto si stanno facendo questi attacchi sullo Yemen, è proprio perché gli Houthi, gruppo ribelle dello Yemen che controlla la capitale Sana'a, in questi mesi ha condotto varie operazioni che hanno portato a dei perlomeno disagi sullo stretto di Bab el-Mandeb in supporto alla causa palestinese. Causa palestinese per la quale sostengono di voler ulteriormente intensificare gli attacchi in occasione del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. L'ultimo aggiornamento che vi voglio dare riguarda il fatto che la prima nave con aiuti umanitari, approvata dalla Commissione europea, è partita da Cipro stamattina. Questa nave trasporta 200 tonnellate di cibo ed è gestita da una ONG che si chiama Open Arms, che è spagnola. L'arrivo dovrebbe essere fra 2 giorni, ma ancora non sappiamo dove attraccherà la nave.
Va bene che sia partita la prima nave, speriamo che sia la prima di molte, ma come al solito secondo me ci sarà da osservare attentamente quale sarà la reazione israeliana a questo afflusso di aiuti, ecco. Ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni, perché sicuramente ne sapremo di più. Due dei punti più interessanti secondo me sono le considerazioni su Netanyahu, perché secondo me, allora, si parte dal presupposto che il conflitto interno a Israele, nel senso le proteste, che comunque ricordiamolo a scanso di equivoci, Israele comunque rimane al momento una democrazia, ok? Nonostante tutte le sue storture, come ci sono in ogni democrazia. Poi sappiamo anche che c'è stata una fortissima repressione del dissenso interna a Israele, soprattutto in seguito all'attacco a Gaza, ma comunque rimane una democrazia. Ma nonostante questo io ritengo che le proteste interne a Israele non smuoveranno di un centimetro l'amministrazione Netanyahu sinché è attivo il conflitto interno a Gaza, perché al momento Israele non si può permettere una debolezza interna all'amministrazione. E per quanto sia gli Stati Uniti sia la comunità internazionale siano fortemente critici verso Netanyahu sempre di più, e stia venendo contrastato sempre di più anche internamente, rimane forte a livello di amministrazione, di ministri e di governo.
anche perché parliamoci chiaro, queste situazioni qua, la questione di Netanyahu, la debolezza, il modo in cui sta gestendo il tutto, ne parliamo da mesi, insomma, del fatto che comunque ci sono proteste interne, la popolazione è scontenta, gli ostaggi, il fatto che stia amministrando male, sono tutte questioni che sono già sul tavolo, ecco, eppure lo vediamo come Israele si stia, come detto tu Ale, se ne freghi e continui dritta verso i suoi obiettivi, diciamo così. Quindi per questo dico, secondo me il report non ci dice non troppo nulla di nuovo in quel senso.
Guarda, la rimozione di Netanyahu è assolutamente auspicabile, ma non credo se ne parlerà neanche lontanamente sinché la questione di Gaza non sarà risolta in un modo o nell'altro. Poi, ultimo aggiornamento che è più mettere un punto per chiarire. Allora, quando parliamo degli attacchi degli Houthi nello stretto, allora è importante precisare che comunque non si tratta esclusivamente di un'azione a supporto della causa palestinese, perché l'abbiamo detto un sacco di volte, sono attivamente supportati e finanziati dall'Iran, e si tratta di attacchi comunque indiscriminati anche a navi che nulla hanno a che fare con Israele o comunque con il trasporto di merci appunto nei porti di Israele a supporto della causa palestinese. Spesso vengono attaccate navi occidentali semplicemente per il fatto di essere occidentali, una è stata affondata, sono state uccise delle persone, insomma diciamo che dopo tanti mesi siamo passati da un semplice inconveniente a un forte attacco terroristico che sta cercando di mettere gravemente in pericolo il commercio internazionale, quindi insomma precisiamo anche questa cosa.
Volevo aggiungere solamente una cosa, sono curioso di capire adesso, cioè anche perché la tratta della nave sarà da Cipro a Gaza, quanto sarà a livello di giorni di nave, insomma, neanche un giorno immagino?
Due giorni?
Da giorni. Cipro a Gaza, ok.
Ok.
Hanno detto che arriverà fra due giorni.
Ok, sono curioso di capire appunto l'attracco, ecco, come hai detto tu, perché è da capire la dinamica con cui questi aiuti umanitari verranno gestiti, controllati e tutto.
Ma sospetto che sinché non ci sarà effettivamente il porto famigerato attivo, si tratterà semplicemente di lasciare l'ancora al largo e poi delle barche che lo porteranno a riva in maniera estremamente scomoda. Questi aiuti andranno difesi per evitare che, insomma, vengano attaccati come è già successo, perché la popolazione ha fame, e staremo a vedere come finirà. E siamo ai Fish and Bits.
E goli!
Allora, ci tocca. A un certo punto una notizia diventa un fish, o un fish una notizia, insomma, soprattutto se si tratta di complottismi e dietrologia del potere. Quindi mettiamoci il cappellino di alluminio e cerchiamo di capire che succede con Catherine Middleton, detta
eccoci.
Kate. Insomma, parte tutto da mesi fa, perché Middleton non si fa vedere in pubblico o, insomma, fotografare da Natale, tipo. E ovviamente questo ha causato un'infinita serie di speculazioni. A metà gennaio l'ufficio stampa reale aveva detto fosse in convalescenza per un intervento all'addome, di cui comunque, ve lo preannuncio, non si conoscono i dettagli, quindi non staremo a speculare di cosa si tratti. E che avrebbe insomma ripreso le sue funzioni a fine marzo. Inutile che ve lo dico, si è parlato comunque di come mai sia stata assente così tanto, di cosa ci fosse dietro, di come mai si sia operata, se sia stata veramente operata e così via. Insomma, la cosa si è particolarmente aggravata domenica perché dopo tutte queste indiscrezioni l'ufficio stampa ha fatto trapelare a tutte le agenzie internazionali una foto di Middleton insieme ai figli, che è stata poi largamente ripresa per far vedere insomma che Sua Altezza Reale stesse bene. Insomma, qual è il problema? Ormai lo sapete, tutti lo sappiamo, questa foto è stata pesantemente alterata, ma non di poco, attenzione, letteralmente presa e stravolta, sembra addirittura estrapolata da foto di anni fa e poi ricreata, un disastro. Sono state proprio le agenzie di stampa internazionali, peraltro, a realizzare velocemente l'inganno e a rimuovere subito la foto, che poi ha portato di nuovo l'ufficio stampa reale a rilasciare un comunicato, pare di Middleton, però alziamo le mani, pare sia di Middleton, in cui si scusa per la foto modificata che sarebbe stata opera sua, visto che è il suo hobby. Poi, su quanto la cosa sia credibile, lascio decidere a voi, ma insomma, si fanno sempre più insistenti le voci per cui Middleton non starebbe affatto bene e ci sia evidentemente qualcosa dietro, che potrebbe essere anche solo la volontà della famiglia reale di non voler mandare un'immagine di debolezza, ecco. Diciamo che lo scopriremo, insomma, cosa ne pensate?
La volontà di non mostrarsi deboli, però insomma, la famiglia reale non esce tanto bene, anche perché, anche perché comunque Kate, se non sbaglio, è stata ricoverata nello stesso periodo in cui è stato male Carlo. Se non sbaglio, che era stato operato.
C'erano state voci in merito, chiaramente.
E i dubbi si sono accesi perché poi su Carlo sono emerse foto. Lui è uscito dall'ospedale, è stato visto nella sua residenza. Insomma, e per quello si sono generati i dubbi. Più che altro mi fa ridere che, insomma, la giustificazione. Mi sto immaginando Kate che fa le sue foto e poi le inizia a modificare con le applicazioni sul telefono, perché è il suo hobby, sta cosa.
Per poi rilanciare all'agenzia internazionale. Nel senso, non so se da fuori c'è la percezione di quanto sia grave che un'agenzia come Reuters, come AP e in generale prendano le foto e la cancellino perché secondo loro è stata alterata.
Sì.
C'è una cosa piuttosto grave. E quindi insomma il fatto che a monte si sia pensato di prendere questa foto e lanciarla all'agenzia di stampa è gravissimo. Quindi insomma speriamo che Middleton stia bene, lo sapremo a breve immagino, perché hanno detto che avrebbe ripreso le sue attività a fine marzo, ma insomma non un bel colpo per la comunicazione della Casa Reale, ecco.
No, anche perché credo che comunque adesso la prossima foto della famiglia reale verrà attentamente ancora di più controllata e verificata, quindi occhio alla Royal Family perché, cioè, insomma,
d'ora in poi solo caricature. E quindi siamo alla trend zone.
And
stavolta
what's trending? What's trending?
Stiamo su X stavolta. Andiamo come al solito al primissimo posto di tendenza il 12 marzo, che
non può non
costantemente,
essere lì.
Costantemente. Al secondo posto gli Oscar 2024, se ne sta continuando a parlare, peraltro con 261.000 post, che non mi sorprende. Terzo posto Nardi, quindi parliamo di tennis.
Parliamo di tennis perché a quanto pare questo tennista ha battuto
Potremmo definire il gioco della piccola pallina, in questo caso.
Esattamente.
Che comunque ci interessa marginalmente tanto quanto il pallone.
Esatto.
Meno. Al quarto posto Abruzzo, ovviamente
legato
per
le elezioni
il vento ampiamente cambiato. E al quinto posto il Grande Fratello, per ragioni sconosciute, ripreso il Grande Fratello.
Non so, però sono 20 anni che ne parliamo e questo mi sembra divertente.
Ale, però non sei attento, perché ogni volta che andiamo in trend c'è sempre il Grande Fratello. Non ti vedo sul pezzo.
Ma lo danno tutti i giorni o una volta a settimana? Quando lo
questo
danno?
Questo non lo so, no, non chiedetemi queste cose a me, ragazzi.
Ma tocca
ancora
iniziare a guardarlo.
Ma esiste ancora un canale in cui si può fissare 24 ore per 24 questi poveri cristi?
Io purtroppo dico di sì e dovrebbe essere così. Non so quale sia, però.
Benissimo. E su queste note direi che era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche oggi. Vi ricordiamo ovviamente anche la mail di redazione, redazione@breakingitaly.it. E noi ci vediamo dopo con Breaking Italy e domani con Grandi Linee.